Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono Guido Trebo e questa è la rassegna stampa ragionata di martedì 18 agosto 2026. Siamo arrivati alla nona puntata, oggi si ricorda Sant'Agapito Martire, buon onomastico quindi a chi porta questo nome, io non credo che siano molti, anche se il nome mi pare davvero abbastanza bello, insomma. Sono più o meno le 6 del mattino mentre registro e dopo i temporali di ieri il meteo ci concede una giornata decisamente più tranquilla. Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso con temperature vicino alle medie del periodo. I venti saranno deboli o moderati, prevalentemente a regime di brezza. Insomma, dopo alberi caduti e strade temporaneamente bloccate, un po' di normalità meteorologica, ecco, non dispiace affatto. Oggi tornano entrambi i giornali e le notizie sono numerose. Partiremo dalla possibile nuova presidenza di Riva del Garda a Fiere Congressi, vedremo poi il progetto da 1.800.000 euro per l'acquedotto di Riva, ci occuperemo del confronto tra la SAT e il gestore del rifugio Marchetti per la bandiera palestinese esposta sullo stivo, poi della protesta alla RSA di Dro per un sensore destinato ad una donna diabetica. Parleremo anche di donne e politica, dei numeri di Prabi Aqua Park, del PEBA di Dro e delle conseguenze del maltempo di ieri. In chiusura rapidamente le altre notizie del territorio e le informazioni per salutare Cristiano Maino. Cominciamo. L'Adige indica Enzo Bassetti come successore di Roberto Pellegrini alla presidenza di Riva del Garda Fiere Congressi. Bassetti è attualmente vicepresidente della società, presidente dell'Unione Albergatori del Trentino e componente della giunta di Confcommercio. Secondo il giornale, tra i soci sarebbe già stata raggiunta un'intesa unanime. La nomina formale però non è ancora avvenuta, dovrà deliberarla il consiglio d'amministrazione che è convocato per venerdì 28 agosto. Il titolo dell'articolo La presidenza a Bassetti presenta quindi la scelta come già compiuta. Leggendo il testo si scopre invece che manca ancora il passaggio formale. La direzione appare chiara, ma tra un'intesa e una nomina ufficiale una differenza secondo me c'è. Se confermato, Bassetti dovrebbe guidare la società fino alla scadenza naturale dell'attuale consiglio prevista nella primavera del 2028 con l'approvazione appunto del bilancio 2027. Resta inoltre da reintegrare il settimo componente del consiglio che oggi è ridotto naturalmente a 6 membri. C'è poi un elemento che l'articolo non riporta e che merita, secondo me, attenzione. Se non ricordo male, Bassetti dovrebbe essere anche il presidente di Garda Trentino Sviluppo, la società che possiede il 44,78% di Riva del Garda Fiere Congressi. Non è la maggioranza assoluta del capitale, ma la partecipazione è sicuramente la partecipazione singola più consistente. Ora, la possibile coincidenza tra chi guida la società fieristica e chi presiede il suo principale, diciamo, chiamiamolo così, azionista, non rappresenta di per sé un'irregolarità, ecco. È però un aspetto della governance che secondo me sarebbe utile esplicitare e spiegare anche all'interno di un articolo di giornale, insomma. C'è infine un'altra considerazione. Il giornale parla di continuità, ma la continuità descrive, almeno per ora, soltanto il modo in cui dovrebbe avvenire la successione. Non ci dice ancora quale sarà il programma, cioè quali saranno le priorità, come verranno affrontati gli investimenti previsti, quale equilibrio sarà cercato tra le fiere, l'attività congressuale, il rapporto con la città. Il nome di chi presiede naturalmente conta, ma ancora di più conterà la direzione che la società sceglierà di seguire. Restiamo a Riva perché il comune ha approvato il progetto esecutivo per la sostituzione di circa 1,3 km dell'acquedotto. La condotta interessata parte dal serbatoio Dom e alimenta il centro storico, passando per la zona di San Giacomo, via Ardaro e viale Cannella. L'intervento costerà 1.800.000 euro, 200.000 euro in più rispetto alla previsione precedente. La gara dovrebbe essere avviata a breve tempo, insomma, tra poco. I lavori dovrebbero cominciare nel prossimo inverno e durare circa un anno e mezzo. Per capire l'importanza dell'opera, bisogna partire da un dato che secondo me è davvero pesante. Nel rapporto tecnico di Altogarda Servizi, reso pubblico nell'ottobre del 2024, si leggeva che su 4.700.000 metri cubi d'acqua immessi ogni anno nella rete di Riva del Garda, il 56% non veniva utilizzato, più della metà. Ora, l'Adige parla di acqua sprecata e persa a causa delle cattive condizioni della rete, la cifra è enorme, ma bisogna aggiungere una precisazione, che il dato è ancora quello del 2024 e non sappiamo se oggi la percentuale sia ancora la stessa o se sia addirittura peggiorata o migliorata. L'articolo non indica neppure quali siano i tratti della rete che producono le perdite maggiori e soprattutto quanta parte di quel 56% potrà essere effettivamente recuperata grazie al cantiere appena approvato. È in preparazione anche un secondo intervento del costo previsto fra i 700.000 e gli 800.000 euro per suddividere la rete in comparti. Questo permetterebbe di individuare e isolare più facilmente le perdite. Secondo l'assessore Gabriele Bertoldi, il progetto potrebbe ridurle del 15% o del 20%. E qui però servirebbe un chiarimento, cioè si parla di 15 o 20 punti percentuali oppure di una riduzione relativa rispetto alle perdite attuali. Cioè anche questa sembrano delle sottigliezze, no? Da amanti dei numeri, però il risultato finale cambia parecchio, secondo me. Rimane senza spiegazione anche l'aumento di 200.000 euro maturato nel passaggio al progetto esecutivo. Non significa necessariamente che vi sia qualche cosa di anomalo, ben inteso. Sarebbe però utile conoscere le lavorazioni aggiunte o i rincari che hanno determinato la nuova cifra. In ogni caso parliamo di un investimento strutturale davvero importante, non va confuso con una risposta immediata, però, all'attuale diminuzione della portata delle sorgenti. I suoi effetti si vedranno naturalmente nel tempo. Nel frattempo, ad Arco rimane in vigore fino alla revoca del comune l'obbligo di bollire l'acqua a Braila, Carobbi e Troiana. La breve pubblicata oggi ripete l'avviso, ma non aggiunge né i risultati delle analisi né una spiegazione precisa della causa della non potabilità. Saliamo ora sul Monte Stivo, al rifugio Prospero Marchetti. La SAT provinciale ha chiesto formalmente al gestore Alberto Bighellini di rimuovere la bandiera palestinese esposta all'esterno della struttura. La comunicazione è datata 13 agosto ed è firmata dal presidente della SAT, Cristian Ferrari. L'Adige spiega che questa posizione era già stata assunta dalla giunta dell'associazione nell'agosto del 2025 e poi confermata dal Consiglio centrale il 25 giugno scorso. Il ragionamento di Ferrari distingue due piani: da una parte c'è la libertà personale del gestore, dall'altra c'è il fatto che il rifugio appartiene alla SAT e che ciò che viene esposto sulla struttura può essere interpretato come una posizione dell'intera associazione. Secondo il presidente, la richiesta sarebbe stata la stessa per qualsiasi simbolo politico non approvato dagli organi associativi. Bighellini non condivide questa interpretazione, considera la bandiera un gesto umano, di solidarietà verso una popolazione che soffre, non una presa di posizione politica. Ha quindi annunciato che non la rimuoverà, pur auspicando una soluzione amichevole. I due giornali ricostruiscono con chiarezza le due posizioni, ma con accenti decisamente diversi. L'Adige si concentra maggiormente sulle decisioni già assunte dagli organi della SAT e sulla distinzione tra libertà individuale e rappresentanza collettiva, mentre il T richiama lo statuto dell'associazione, che inserisce tra i suoi scopi il sostegno alle popolazioni di montagna e più in generale le iniziative di solidarietà sociale. Il riferimento alla solidarietà in effetti è corretto, non risolve però automaticamente il conflitto. Lo statuto afferma un valore, ma questo non significa necessariamente che ogni singolo gestore possa decidere in autonomia attraverso quale simbolo rappresentarlo. Il T presenta inoltre come sostegno di Arco l'intervento della sindaca Arianna Fiorio. Le dichiarazioni riportate sono in realtà molto più caute. Fiorio definisce la situazione palestinese un dramma e afferma che l'esposizione della bandiera non le sembra offensiva. Aggiunge però che la SAT avrà ponderato la propria decisione, non chiede esplicitamente il ritiro dell'ordine e non appoggia la scelta del gestore di disobbedire. Il titolo quindi rende la sua posizione più netta di quanto non risulti dalle parole pubblicate. Molto più esplicita invece la lettera di Corrado Corradini, che chiede alla SAT di tornare sui propri passi e sostiene che davanti alla tragedia palestinese non si possa rimanere neutrali. Espressioni come genocidio, pulizia etnica e apartheid appartengono alla sua presa di posizione e vanno naturalmente attribuite a lui. Restano però due domande concrete. Quale norma contrattuale o regolamentare stabilisce che cosa possa essere esposto nei rifugi e quali conseguenze potrebbe produrre il rifiuto del gestore? Ecco, senza queste informazioni la discussione rischia di diventare soltanto un confronto tra chi vuole la bandiera e chi non la vuole. Il punto istituzionale invece è più complesso, riguarda chi possa parlare attraverso i simboli a nome di un'associazione collettiva. Siamo alla RSA Molino di Dro. Un uomo si è presentato nella struttura e ha annunciato che non se ne sarebbe andato fino all'arrivo di un sensore per il monitoraggio continuo della glicemia destinato alla moglie, ospite della RSA e diabetica da molti anni. La richiesta era stata presentata circa 2 mesi prima, il dispositivo è arrivato nel corso della mattinata, ma la fornitura garantisce soltanto 1 mese di utilizzo. Non è chiaro che cosa accadrà dopo questo periodo di tempo. Il T titola "Niente cure alla moglie". Beh, è un titolo molto forte, no? Ma non corrisponde a ciò che lo stesso articolo racconta. La donna infatti è sempre stata assistita, la glicemia è stata controllata con il metodo tradizionale della puntura sul dito. Il problema riguarda dunque la lunga attesa per ottenere uno strumento meno invasivo e senz'altro più comodo, non certo l'interruzione delle cure. Questo naturalmente non significa che la questione sia irrilevante. 2 mesi d'attesa richiedono davvero una spiegazione. La presidente della RSA, Antonella Genovesi, afferma di avere sollecitato più volte l'azienda sanitaria, aggiunge che il marito avrebbe potuto acquistare privatamente il materiale con una spesa di circa 60 euro. Naturalmente questa è una dichiarazione riportata dal giornale, non una verifica indipendente. Manca soprattutto la voce qui dell'azienda sanitaria, non sappiamo chi dovesse autorizzare la fornitura, quando sia stata trasmessa la richiesta completa, perché siano passati 2 mesi e per quale ragione il sensore sia stato garantito soltanto per 1 mese. Non ci sono elementi per parlare di cure negate o di mala sanità, ma non basta neppure rispondere che la famiglia avrebbe potuto acquistare il dispositivo. Ecco, quella risposta non spiega né il funzionamento del servizio pubblico né la causa del ritardo. Sempre il T si occupa della presenza delle donne nelle amministrazioni locali. Secondo un rapporto voto di Più Democrazia soltanto il 14% dei sindaci trentini è donna, mentre le donne rappresentano il 51% della popolazione. Il dato dimostra una sottorappresentazione evidente, anche se da solo non ne spiega le cause. Arianna Fiorio parla delle difficoltà nel conciliare il ruolo di sindaca con la famiglia e racconta di avere sostanzialmente accantonato la professione di avvocata. Evidenzia inoltre il problema di ricostruire un'attività professionale al termine del mandato. Beh, questa è una questione reale, soprattutto per chi entra nelle istituzioni provenendo dal lavoro autonomo. Nel caso specifico, però, sarebbe stato utile precisare che Fiorio ha uno studio professionale insieme al marito e chiarire che cosa intende esattamente quando parla della necessità di ripartire da zero. Ecco, senza questa informazione il racconto appare più netto di quanto gli elementi disponibili permettano di concludere. C'è poi un passaggio più problematico. Fiori attribuisce alle donne una maggiore capacità di gestire contemporaneamente situazioni diverse e una particolare attenzione ai dettagli. L'intenzione è positiva, ma rimane una generalizzazione basata sul genere. Uno stereotipo non smette di essere tale soltanto perché vuole essere un complimento. Anche la conciliazione tra figli e politica non dovrebbe essere raccontata soltanto come un problema femminile, riguarda madri e padri. La distribuzione del lavoro di cura, gli orari delle riunioni e gli strumenti messi a disposizione di chi amministra. L'articolo avrebbe potuto approfondire proprio questo punto, chiedendo quali soluzioni concrete potrebbero favorire una maggiore presenza femminile nelle istituzioni. Il rapporto segnala inoltre che il 15,6% degli amministratori lavora nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica, con possibili conflitti di interessi. Gianni Morandi osserva correttamente che possedere una competenza professionale non significa automaticamente trovarsi in conflitto di interessi. Il conflitto nasce quando esiste un interesse personale concreto e deve essere gestito attraverso trasparenza, astensione e controlli. Difendere il valore delle competenze è giusto, ma rimane aperta la domanda su quanto siano effettivamente trasparenti e verificabili le astensioni quando gli amministratori affrontano questioni vicine alla propria attività professionale. Veniamo ora più rapidamente alle altre notizie. Prabi Acqua Park ha registrato al 31 luglio 21.089 ingressi a pagamento, sono il 17% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 10% in più rispetto al 2024. Gli utenti residenti ad Argo sono 9.440 e non residenti sono 11.649, il 55% del totale. Questa categoria però comprende insieme residenti negli altri comuni dell'Alto Garda e turisti. I numeri confermano quindi il successo estivo della struttura, ma non permettono di calcolare la domanda locale per un'eventuale piscina coperta durante l'inverno. L'articolo riconosce correttamente questo limite e presenta i dati senza usarli per dimostrare a tutti i costi una tesi sull'ampliamento della piscina Meroni. Ed è, secondo me, un buon modo di lavorare sui numeri. A Dro torna invece il confronto sul PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Non ci sono nuove decisioni. Il Consiglio Comunale aveva respinto il 6 agosto la mozione delle minoranze per avviare il piano. Oggi l'Adige riporta soprattutto una nota del Partito Democratico che richiama l'avanzo di amministrazione del 2025 pari a 3.370.000 euro. L'avanzo complessivo però non coincide automaticamente con il denaro liberamente spendibile. Qui manca, ad esempio, un dettaglio della sua composizione. C'è inoltre una discordanza da chiarire. Nelle cronache precedenti, se ricordo bene, il costo del tecnico esterno era stato indicato fra 20.000 e 30.000 euro distribuiti in 3 anni. Oggi la stessa cifra viene presentata come costo annuale. Sicuramente io ho capito male, ma la differenza tra le due cose è significativa e secondo me merita una verifica. quanto al maltempo di ieri, la perturbazione ha abbattuto alberi e rami a Riva, Arco e Dro. Sono rimaste temporaneamente bloccate la Gardesana in località Gaggiolo e la viabilità tra Riva e Ledro. I vigili del fuoco sono intervenuti anche al parcheggio dell'ex agraria, al Palavela e in diverse strade di Arco. Fortunatamente non risultano feriti. Entrambi i giornali parlano di tromba d'aria, ma non citano una classificazione meteorologica ufficiale. Il fatto accertato è che abbiamo avuto una breve e intensa fase di temporale e vento con numerosi alberi caduti. Ancora qualche ultima notizia. Questa sera dalle 9:30 alla spiaggia degli Olivi sarà possibile firmare per l'ultima volta la petizione promossa da un gruppo di giovani per chiedere un utilizzo più ampio della struttura. A settembre nascerà anche un'associazione giovanile intenzionata a confrontarsi con le istituzioni dell'Alto Garda e Ledro. A Locca di Concei un ragazzo di 11 anni è caduto in bicicletta ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Era cosciente e dopo gli accertamenti è stato dichiarato fuori pericolo e non in condizioni gravi. A La Grotta è tornata la festa di San Rocco dopo l'interruzione degli anni del Covid. I testi pubblicati dai due giornali sono praticamente quasi identici nella struttura e nelle dichiarazioni, con ogni probabilità, insomma, mi fa pensare che partano dalla stessa comunicazione. Ecco. Infine, domani Arco, questa è una notizia che, come sapete, mi sta particolarmente a cuore, potrà salutare Cristiano Maino. La Camera Ardente sarà aperta per tutta la giornata di mercoledì 19 agosto al cimitero di via Mantova. La famiglia chiede di non portare fiori o palloncini, ma per chi lo desidera di sostenere i progetti dell'associazione Arco Iris in Bahia. I riferimenti per la donazione e per il 5 per 1000 sono riportati nella versione scritta della rassegna che trovate qui sopra, oppure si possono trovare facilmente sul sito di Arco Iris. Naturalmente anche oggi a Cristiano, alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va il mio pensiero. Queste erano le principali notizie di martedì 18 agosto. Come sempre, per gli articoli integrali, le fotografie e in particolare per leggere per esteso le diverse posizioni sulla vicenda del rifugio Marchetti, che secondo me sono davvero interessanti, vi invito a consultare direttamente le pagine di oggi dell'Adige e del T. Grazie per avermi dedicato anche questa mattina un po' del vostro tempo, e se pensate che questa rassegna possa essere utile anche per altre persone, potete farla conoscere. Il passaparola aiuta questo piccolo appuntamento quotidiano a raggiungere chi vuole seguire le notizie dell'Alto Garda e Ledro con qualche elemento in più per comprenderle. Io sono Guido Trebo, questa era la rassegna stampa del 18 agosto 2026. Vi auguro una giornata serena, piena di cose buone e possibilmente con temperature più sostenibili, ma senza le sorprese meteorologiche di ieri. Buon martedì a tutte e a tutti, noi ci sentiamo domani mattina.